We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Allora, buongiorno a tutti, benvenuti da Emanuele Marzini e questa volta anche da Matteo Betti in contemporanea per una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordiamo che il punto unico, diciamo, di ingresso per sapere di più sulle nostre puntate del podcast, ma anche su tutte le nostre iniziative, il nostro sito www.officinagile.it, ma mettiamo subito il task introduzione in Dan e andiamo a affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste e abbiamo l'onore, diciamo, di avere qui con noi Alex Pagnoni, quindi intanto ti saluto, Alex.
Grazie per l'invito.
Ciao Alex, benvenuto.
E ti chiedo, diciamo, come a tutti i nostri intervistati, la prima classica domanda di rito è quella di presentarti, diciamo, ai nostri ascoltatori e dirci un pochino cosa fai nella vita.
Sì, volentieri. Allora, sono un imprenditore tecnologico da mai più di 20 anni, sia in azienda di prodotto e di servizi, in particolare attualmente con InnoTeam, di cui sono CEO, che ha una serie di brand, tra i quali Accelerant, che è un'azienda di consulenza manageriale e ricerche di mercato per software house e tech companies, dove sostanzialmente andiamo a migliorare il modo in cui lavorano team di sviluppo, reparti tech e simili. E poi sono anche il fondatore di Sitio Mastermind, che è la più grande community in Italia di leader tecnologici. Sono appunto CTO o chi aspira a diventarlo, anche quelle figure intermedie che appunto aiuta le persone come CTO che tipicamente sono molto soli a confrontarsi, a imparare, la community è completamente gratuita, ormai sono più di 500 membri. Quindi questo qui è un po' in estrema sintesi quello che faccio.
Beh, direi una sintesi però bella ricca, diciamo, di attività. Quindi insomma, intanto complimenti e grazie ancora per essere qua con noi e perché sicuramente porterai del valore ai nostri ascoltatori, che è questo il principale, diciamo, bisogno di cui abbiamo essenzialmente. Appunto produciamo podcast proprio per divulgare ai nostri ascoltatori del valore. Benissimo.
Vado io, Emanuele, se per te va bene, la prima domanda la faccio io. I nostri ascoltatori sicuramente lo sanno, nell'ultimo periodo abbiamo affrontato con Officina Agile i metodi di priorizzazione. È un percorso che arriva da lontano perché si collega ad un'area che stiamo sviluppando da tempo, che è la Product Ownership, e che ha avuto come ultimo tassello il meetup che abbiamo fatto con Alt, Jean-Lin Tascani, sulle tecniche di priorizzazione. Noi abbiamo raccontato molto, molto, diciamo, di queste tecniche, magari anche ad alto livello, non scendendo molto nel particolare, e approfittiamo di avere qua con noi ospite per la prima volta un CTO e vorremmo che tu ci aiutassi ad approfondire un po' queste pratiche, no? E quindi la prima domanda che ti faccio è: secondo te quali sono gli errori più comuni che ti è capitato di vedere quando c'è da prioritizzare qualcosa?
Sì, allora diciamo che sicuramente prioritizzare il backlog è proprio uno dei maggiori grattacapi per il product owner e comunque il team che collabora, perché diciamo come far a sviluppare, no, tutte le funzionalità, le modifiche, gestendo al contempo, no, anche il bug fixing, il debito tecnico, che è un tema estremamente importante che spesso rimane indietro, e questo con una quantità limitata chiaramente di budget, tempo e risorse, no? Ed è qui che entra un po' in gioco un approccio solido, possibilmente la definizione delle priorità del backlog. Chiaramente è difficile da gestire solo per una persona, però è fattibile nel momento in cui si definisce appunto un processo affidabile e soprattutto si evitano alcuni anti-pattern. Allora, ce ne sono sicuramente tanti visti nei team, sia quelli miei, quelli dei clienti con i quali ho collaborato nel tempo, e molti di questi però tendono a ricadere sempre un po' nelle stesse casistiche. Allora, spesso innanzitutto un problema è che tutto è una priorità, tutte le cose sono importanti allo stesso modo, no? E quindi, infatti, qualche tempo fa sto proprio lavorando nel caso con un product manager di un nuovo prodotto e gli ho suggerito a un certo punto di dare la priorità alle varie funzionalità. E invece mi ha guardato in maniera sorpresa e mi ha detto: no, ma non posso, sono tutti prioritari. È chiaro che no, la definizione di priorità richiede di decidere quanto sia importante un elemento. Se tutto è prioritario, tutto è ugualmente importante, ma di fatto nulla è importante. E in più, senza priorità chiare, al team di sviluppo manca anche un po' la direzione da seguire, no? Quindi alla fine ecco che anche qui si crea una grandissima confusione. Oppure un altro problema che si ha spesso è che troppi item nel backlog sono irrilevanti o addirittura il produttore non sa neanche di preciso come ci siano arrivati. Questo perché succede che magari in alcuni casi il backlog, che è aperto a tutti, in quei casi, diventa una sorta di taccuino condiviso dove ciascuno può inserire delle idee anche un po' a casaccio sul prodotto e questo va a sporcarlo, soprattutto se non c'è una chiara visione del prodotto. In più, il backlog deve essere un qualcosa, no? Un elenco intuitivo, organizzato, di iniziative che devono essere di rilievo. E senza questa visione è difficile averla, no? Quindi sicuramente è importante in questo caso definire questa visione, condividerla e organizzare in maniera corretta il backlog, quindi il product owner deve sapere da dove arrivano anche le varie richieste e come sono entrate. Che è diverso magari da inserire attività tecniche a fronte di un backlog analizzato, però intendo proprio l'elenco dei desideri, ecco, quello che va realizzato. Oppure un altro problema è anche quello di prioritizzare in base all'istinto, oppure anche, diciamo così, ai bias personali del product owner, oppure anche in base a metriche poco rilevanti. Diciamo, è vero che chi fa il product owner deve anche applicare la propria conoscenza di settore, no? Anche della audience, di target, del prodotto, anche del processo di definizione delle priorità. Ovviamente bisogna avere una sorta di framework, chiamiamolo così, che ci aiuti a dare una priorità agli elementi del backlog, alle user stories in base, ad esempio, a desiderabilità, oppure fattibilità, redditività, no? Ad esempio, quanti utenti lo desiderano e quanto intensamente lo vogliono. Questa è già una domanda che ci possiamo porre. Abbiamo le risorse per farlo, per svilupparlo, oppure genererà profitti, quindi chiedersi anche costo versus valore. Questo qui è un modo per priorizzare. Quindi questo è un modo per evitare che ci siano appunto questi bias o che sia un po' priorizzato il tutto a casaccio. Poi è vero che è difficile fare un'analisi, ad esempio, delle ROI per ciascun user story. Voglio vedere quali sono le aziende e team che effettivamente riescono a farlo. Però dopo, con dei concetti che vedremo, sicuramente ci possiamo avvicinare in questa direzione. Oppure un altro problema che si vede spesso è quello in cui i product owner di fatto non si mettono in contatto con quello che è il pubblico di destinazione come parte proprio del processo di definizione delle priorità. Anche questo qui lo vedo spesso. Quindi sicuramente anche qui viene fuori un po' di quel concetto di istinto bias personale del product owner. Importante in qualche modo convalidare le idee, no, di queste funzionalità presto possibile. Poi qui, vabbè, sono mille tecniche per farlo, non entro nel merito perché sennò vado fuori tema, però sicuramente avere un qualche tipo di validazione, un qualche tipo di ricerca, ma anche una maggiore fiducia al product owner stesso e al team che devo sviluppare, no? Quindi questo sicuramente aiuta. Un altro problema è anche, soprattutto lo vedo in progetti grandi, team che magari hanno diverse funzioni assegnate a diversi team o pod o cose di questo genere, è il problema di assegnare delle priorità senza tener conto delle dipendenze. In un progetto piccolo hanno poco senso, infatti i progetti software non si fanno a botte di Gantt, però quando abbiamo sicuramente delle unità che hanno comunque delle dipendenze tra di loro, queste vanno considerate, quindi questo può avere effetto anche su altre funzionalità di un prodotto già esistente. Quindi questo qui è un altro errore che vedo spesso, perché in alcuni casi ho visto dei team che sono ritrovati a dover interrompere uno sprint a metà perché non è stato tenuto conto del lavoro di un altro team che non era ancora neanche potuto partire perché non era stato pianificato. Poi dopo ci sono tutti quegli altri mille problemi che riguardano product ownership e gestione del backlog, anche non solo in termini di prioritizzazione, però alcuni frequenti che vedo sono anche quelli di monopolizzare i daily. Anche qui lo vedo soprattutto quando ci sono team grandi, in cui c'è una persona, spesso il product owner, che si mangia quasi tutto il tempo e il team non riesce a dare un impatto importante anche per dare quegli elementi che aiutano a proiettizzare, o non cooperare per niente con i team di sviluppo, ci sono anche di questi casi purtroppo, così come sono anche dei casi in cui si dice sempre di sì oppure sempre di no alle richieste, anche questo qui chiaramente non aiuta, però sicuramente quelli che ho detto prima sono quelli che nella mia esperienza ho visto più frequenti.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Posso aggiungerne uno io che è collegato al secondo che hai detto, che vedo spesso capitare, che proprio che io sono una persona molto precisa e quando capita di vedere quella cosa lì mi triggero subito, è la non cura del backlog, no? Perché magari siamo tentati di buttare nel backlog tantissime item, tantissime user story, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, alcune di quelle attività perderanno priorità, importanza nel tempo, e quindi ci ritroviamo dopo magari 3 mesi, un backlog con 300 elementi, alcuni vecchi, non più considerati, che non fanno altro che aumentare l'entropia di quello strumento importante che si chiama backlog. Non so se anche a voi vi è mai capitato di vedere questa disfunzione.
Sì, è molto irritante, soprattutto poi perché ha una personalità molto precisa, a cui piace fare, ordinare elenchi. Vedere tutte queste cose random distrae veramente molto. Poi ci sono personalità che ci sguazzano, io non sono quel tipo, se vedo una cosa del genere faccio così, dichiaro bancarotta del backlog, cioè lo butto via tutto e lo faccio rifare da capo.
Esatto. Tante volte è quasi meglio così, no? Facciamo tabula rasa, soprattutto, che ne so, di backlog, di team che si mergiano, o facciamo tabula rasa e ripartiamo dalle cose più prioritarie ora. Poi, se alcune cose che c'erano prima le abbiamo buttate via torneranno importanti, non ti preoccupare che, insomma, modo per rimetterle dentro torneranno su, insomma.
Sì. Decisamente.
Hai toccato dei temi veramente, cioè, importanti, che comunque anche noi condividiamo. Una puntata l'abbiamo dedicata apposta del nostro podcast proprio sul product backlog XXL, proprio appunto quello che stavi dicendo, no? E soprattutto, a mio avviso, dato che proprio quando uno lo vede o su Jira o cartaceo, diciamo qualsiasi altro tool, uno vale uno. Quindi si ha in qualche modo una sorta di annacquamento del backlog, perché comunque magari è una cosa più importante o su cui magari dovevamo ritornarci sopra per ampliare la discussione, per capirne la priorità, eccetera, può essere anche che si perda, diciamo, fra le altre 1000 cavolatine che in realtà o erano solamente appunti o erano cose che hanno perso valore o comunque una cosa che non doveva stare in un backlog ordinato. E anche sul... Mi sono segnato, diciamo, 2 cose. Una è il discorso dell'istinto. Proprio nel meetup di cui parlavamo precedentemente abbiamo cercato di fare una panoramica degli strumenti, di tecniche di prioritizzazione. Abbiamo comunque fatto un disclaimer su ok, tutto, facciamoci aiutare da degli strumenti, poi comunque rendiamoci conto che un cervello ce l'abbiamo, soprattutto sia una sensibilità ma anche un'espertise nel campo. Guidiamoci, facciamoci guidare, diciamo, anche da quello che pensiamo, appunto, da quello che a volte l'istinto ci può dire. L'ultimo tema, secondo me, anche lì importantissimo, soprattutto se un product owner è dedicato a un team o comunque non è cross team, fra team con dipendenze, è proprio quello di non far squadra fra product owner, essenzialmente, o comunque non fare squadra fra team, e quindi dimenticarsi del mondo esterno alla stanza del team, pianificare come vogliamo, senza poi appunto affrontare problemi di dipendenze e trovarsi, come dicevi tu, al mezzo di uno sprint, ok, sprint cabort, perché comunque abbiamo dipendenze verso l'esterno. Quindi sono tutte considerazioni che a volte vanno fuori dalla mera letteratura di un metodo di priorizzazione o l'altro, o chissà quale studio, che però sono tutte cose che si intrecciano benissimo, diciamo, nel, nel lavoro del product owner in primo luogo, ma anche diciamo nell'economia di scala di un'azienda. Ora, dato che tutte le volte parliamo di priorità, problemi, essenzialmente cose che sempre vanno male o che cerchiamo di far andare più bene possibile, e invece se, diciamo, nella tua esperienza puoi raccontarci se ti è capitato, quindi uso due volte se, una, per esempio, una sessione di priorizzazione ben fatta che, per esempio, ha cambiato la storia di un prodotto, di un progetto.
Sì, no, per fortuna questo è capitato molte volte. Adesso non posso fare direttamente di nomi, però diciamo con varie aziende questo è capitato varie volte, soprattutto quando magari in alcuni casi stava avviando quella che comunemente chiamata, no, la lenta marcia della morte, no? Quindi si era a un certo punto che era chiaro che la cosa, lo sviluppo non stava portando ai risultati desiderati, burnout delle persone, c'era anche già stato qualcuno che ha anche dato le dimissioni, così via. Quindi tutto ciò che poteva andare male è andato male, e quindi era chiaro che con quell'andazzo non si poteva consegnare in tempo, ma perché sostanzialmente era anche uno di quei casi in cui tutto era importante, fondamentalmente. Quindi, quando a un certo punto si è intervenuti, si è raddrizzato, si è portato un metodo diverso e per fortuna si è recuperata la situazione. Il progetto è andato in porto come doveva, sono rimaste in fondo le ultime cose poco importanti, che erano veramente poco importanti, quindi quello che era il valore reale del progetto è arrivato a diventare un prodotto. Casi come questi ce ne sono tanti, quindi per fortuna ci sono anche quindi progetti e prodotti che poi funzionano. Questo ha aiutato anche diverse realtà che fino al giorno prima erano abituati al classico palazzo in fiamme, in cui c'era un portfolio di prodotti e progetti che tipicamente andavano sempre o fuori budget, o fuori tempo, c'era un elevato tasso di retrocessività. Portando un metodo di priorizzazione, poi ce ne sono vari, ma portando comunque un metodo, ho visto diverse situazioni di aziende che da quel momento in poi hanno raddrizzato in maniera importante tutta la delivery dei loro prodotti. Quindi sicuramente ci sono molti, molti casi positivi, anche proprio di progetti anche molto grandi che alla fine con giusta metodologia sono andati a buon fine, e anche peraltro non soltanto nella lavorazione di progetti o prodotti in sé, ma rimanendo comunque in ambito IT, anche nel fornire ad esempio supporto e manutenzione e gestione di qualcosa di già esistente, quindi nelle operations. Quindi lì la priorizzazione diventa ancora più evidente, e anche in quei casi ci sono molti, molti esempi di aziende che implementando corretti metodi di priorizzazione che prima non avevano, hanno iniziato a aumentare la soddisfazione dei loro utenti, a risolvere buona parte delle richieste in tempo, quindi casi positivi ce ne sono assolutamente.
Senti, noi nelle scorse puntate abbiamo fatto una panoramica di all'incirca una decina di metodi di priorizzazione, no? Siamo partiti da Moscov, WSJF, Kano, modello Kano, RISE e tanti altri. Oggi con te vorremmo focalizzarci su uno dei più noti, di quelli più usati, che è il cost of delay. E quindi ti volevo chiedere se ti andava di raccontarci come l'hai visto usare, che errori sono stati fatti usando questa metodologia e quali consigli ti sentiresti di dare a chi magari non l'ha mai fatto e vuole iniziare a utilizzarlo.
Sì, allora diciamo che il cost of delay innanzitutto, un po' come dice anche la parola a sé, è ciò che sostanzialmente ci costa il tardare nel fare una certa azione, sia in termini di costo effettivo, perché alcune, ad esempio, feature realizzate tardi o dei problemi non risolti in tempo possono procurare un danno economico vero e proprio, o possono essere anche mancate opportunità, perché magari non portiamo in tempo una certa funzionalità e proprio ce la perdiamo la possibilità, ad esempio, di entrare in un mercato, acquisire un cliente. Quindi è visto da vari punti di vista, è importante considerare questo. Quindi, detto questo, io in realtà ancora il concetto di cost of delay non l'ho visto usare molto, devo essere sincero. Ed è un peccato perché è uno di quelli più on point, soprattutto in certi tipi di di ambienti, no? Sicuramente molto, ad esempio, delle attività si gestiscono a flusso, non solo, ma anche per priorizzare comunque anche un backlog di un prodotto. Diciamo che sicuramente un po' ritorniamo che per qualsiasi azienda o organizzazione, no, determinare cosa fare prima con risorse limitate è sempre una lotta continua. No? Quindi, come discorso in precedenza, decidere la definizione delle priorità inizia proprio dal backlog. E quindi molti team cosa fanno? Danno priorità al backlog in base, ad esempio, al business value. No? Potrebbe essere proprio anche un importo effettivo in euro, oppure un range che più o meno identifica il valore previsto, ad esempio da alto a basso. Diciamo, è sicuramente un approccio intuitivo e anche tutto sommato facile da implementare, posto che, come dicevo prima, poi non sempre tutti gli item sono correlati, no, da un'analisi di redditività. Però manca proprio questo concetto qui del cost of delay. Ecco, questo qui è ciò che vedo spesso che manca. Quindi diciamo che considerare il costo del ritardo aggiunge anche un elemento temporale al valore previsto di una feature iniziativa, no? Quindi diciamo, come dicevo prima, quanto potrebbe costare all'azienda una certa funzionalità se fosse tardata di 6 mesi, o ottimisticamente cosa guadagnerebbe l'azienda se fosse sviluppata e distribuita 6 mesi prima. Ecco, quindi questo un po' anche qui come, diciamo, introduzione. O sicuramente come errori ho visto molto in quelle volte che è stato implementato il cost of delay, comunque una certa tendenza a gestire le richieste in ordine di arrivo, che è corretto soltanto per una certa parte, perché semplicemente non si era ancora compreso bene che abbiamo diversi metodi di gestire l'attività in base alla loro classe. Poi ho visto anche spesso fare lo swap di user stories tra sprint a metà iterazione, questo, no? Perché il produttore diceva, guarda, al team, vorrei fare questo prima di quest'altro, ma quando lo sprint ormai è iniziato, vedendo che magari la stima del task era la stessa, però non ha chiesto la valutazione del team. Ecco, in realtà questo qui non è una cosa che non porta a conseguenze, proprio perché in realtà anche qui certe volte non viene calcolato proprio il cost of delay, nonostante sia già stata impostata l'organizzazione in questo modo qui, perché in realtà può accadere che calcolando quanto è il tempo rimanente per realizzare quella funzionalità, comunque sia più conveniente continuare lo sviluppo di quella funzionalità già in corso piuttosto che quella nuova, che, o viceversa, va studiato, quindi non va semplicemente chiedere di svopparla. E un'altra cosa che sicuramente, soprattutto all'inizio dell'implementazione, accade è ancora una certa mancanza di allineamento tra il business e la delivery sul valore e l'urgenza delle richieste, che magari sono state anche in qualche modo valutate, ma o il business non è stato abbastanza bravo a farlo capire e o il team tech non ha fatto le domande giuste, non si è arrivati a comprendere qual era l'effettiva urgenza o importanza di un certo item per l'azienda, proprio perché non è stata gestita tutta questa parte qui impostando diversi criteri in base agli item. Perché infatti il cost of delay ci porta poi a una gestione che dopo magari vediamo, che sostanzialmente fa sì che gli item devono essere trattati in modo differente in base a certe categorie. Quindi considerare cost of delay senza questa parte qui è un po' un errore. Poi un altro errore tipico è una frequenza di comunicazione non allineata a quella che è, diciamo, la richiesta. Questo qui soprattutto quando si tratta di problemi da gestire o anche difficili da realizzare, urgenti. Quindi magari era stato anche calcolato il cost of delay, però siccome facciamo il caso, no, ad esempio, di un incidente in produzione, è stato magari valutato correttamente che quello è un qualcosa di bloccante, quindi il cost of delay è elevatissimo se non si interviene, perfetto, quindi magari il team ha iniziato a lavorarci subito, ma non comunicava in maniera abbastanza frequente con la parte business o il cliente che effettivamente stava facendo le cose. Quindi la classica situazione in cui il cliente rimane con l'ansia, ma stanno facendo qualcosa, adesso li devo pingare, se no, no. E dopo il team tech, no, riceve delle sollecitazioni, ma nervosisce anche, ma in realtà perché non avevano comunicato in relazione all'urgenza di quell'attività con una frequenza adeguata, no? Quindi questo qui si fa, ad esempio, settando correttamente le aspettative. Ad esempio, arriva la richiesta che c'è un incidente,
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Va dato una risposta che ti daremo un primo riscontro in 10 minuti, sia che effettivamente abbiamo capito cosa c'è che non va o che non c'è, però almeno sai che siamo lì e che ci stiamo lavorando. Ecco, questo qui è una cosa che anche quando è stata impostata una gestione per class, per diciamo cost of delay, vedo spesso come errore. Un altro errore anche qui è impostare i ragionamenti per cost of delay, ma non stabilire il tempo allocato e la capacity anche qui in base al tipo di richiesta. Quindi di nuovo il team poi non aveva gli strumenti e le leve giuste per lavorare come doveva. Quindi qual è il consiglio di fondo? Tutte queste cose qui si risolvono, anche altre, considerando il concetto di classe di servizio.
Quindi cioè, la domanda sorge spontanea, infatti come possiamo innestare diciamo le classi di servizio nell'utilizzo del cost of delay, o comunque appunto se ci può dare per tutti diciamo una definizione di cosa sia una classe di servizio e appunto come utilizzarla in un metodo come quello che stiamo trattando.
Sì assolutamente, diciamo che allora le classi di servizio forniscono un po' una struttura e una sorta di governance per il modo in cui sostanzialmente il team dovrebbe gestire il flusso di richieste in entrata, sia appunto a ticket, a progetto, a prodotto. Importante sapere come gestirlo questo lavoro in entrata. Quindi possiamo descriverlo come una classe di servizio, come un insieme di politiche, diciamo così, che descrivono come dovrebbe essere trattato un elemento. Quindi c'è in particolare una persona, David Anderson, che ha scritto anche qualche capitolo di un libro, no? Che ha sottolineato che queste classi di servizio dovrebbero essere impostate in base alle aspettative dei propri clienti, che siano interni o esterni. No? Quindi questo significa che i team dovrebbero classificare il lavoro proprio in base alla percezione che ha il cliente del valore dell'oggetto da trattare e anche un po' delle prestazioni del proprio team. No? Quindi diciamo che quando un item, che sia una richiesta di nuova funzionalità, una modifica, un bug fix, un incidente, eccetera, quando questo item arriva, no, nel flusso di lavoro, nel backlog, deve essere classificato in base a queste politiche, quindi specifiche per ogni classe di servizio. E tendenzialmente ce ne sono 4 di queste classi di servizio, almeno quelle codificate che ci sono più frequentemente. Poi un team potrebbe anche definirne di ulteriori, ma dopo un certo numero iniziano ad essere controproducenti perché insomma, la prioritizzazione poi si frammenta troppo. Quindi quei 4 che sono stati definiti sono: il primo è l'intangible, diciamo che è un qualcosa che ha una sua importanza, può anche averla, ma non è ancora urgente, no? Diciamo si tratta di quelle issue che hanno un cost of delay che all'inizio è basso, il problema è che se si accumulano possono iniziare a diventare urgenti. Quindi sono tutti quegli item che sono utili ma non hanno un cost of delay significativo, no? Quindi diciamo che qui i miglioramenti della qualità del lavoro di ottimizzazione rientrano un po' normalmente in questa classificazione qui, no? Quindi diciamo anche qualche refactoring, debito tecnico. Quindi questi qui, importante è un po' capire quello che dicevo prima, che possono diventare critici a lungo termine se non vengono gestiti, no? Quindi potremmo avere, che so, casi pratici, ci sono dei rallentamenti in produzione, però non sono ancora significativi. Vabbè, li tolleriamo perché comunque non c'è ancora un impatto, non ci lavoriamo perché abbiamo altre urgenze, guarda un po', però quei rallentamenti sono sempre maggiori, a un certo punto il sistema si ferma. Ecco, quello lì dopo diventa un incidente, prima era un intangible, di priorità bassa, e poi diventa problema che si ferma l'azienda, no? Quindi questo qui può trasformarsi in una di quelle classi di servizio successive. Quindi diciamo che l'intangible come classe di servizio sono degli item che gestiamo a quantità barra capability, okay? Quindi abbiamo tot di queste richieste e tot sappiamo che dobbiamo gestirle. Quindi qui un po' delle metriche possono essere, per dire, le issue per mese che gestiamo, oppure il budget che abbiamo per un certo tipo di effort per gestire questo intangible. Poi abbiamo la classe di servizio standard. Qui è un po' più urgente, ancora però non è qualcosa di grave. Diciamo che qui il cost of delay aumenta rapidamente, sempre di più ogni giorno. Andrebbero lavorati in tempi non lunghi queste issue e magari con dei lead time che siano anche prevedibili, pianificabili, no? Quindi diciamo che questi qui tendenzialmente sono tutti quegli item che cercano di risolvere, insomma, di realizzare requisiti business senza magari un grande senso di urgenza, che però anche questi qui sono importanti. Quindi in generale, ecco, questi qui sono quegli item che fluiscono su una base FIFO, no? Quindi il primo che arriva è il primo che esce, un po' quello che dicevo prima. Ecco, questa è la classe di servizio dove possiamo anche, tutto sommato, pensare tendenzialmente di gestirli in questo modo, no? Quindi possono essere di questo tipo, che non so, piccoli miglioramenti, bug cosmetici, qualcosa che non interrompe il funzionamento, piccole funzionalità e così via. Quindi diciamo che la gestione è in base alla velocità e una metrica potrebbe essere quella appunto del lead time, che può essere, che non so, percentile all'80 o 90% dei casi stabiliamo che dovrebbero essere lavorate entro una certa data, ad esempio, no? Però senza appunto dover richiedere il 100%. Poi abbiamo un'altra classe che è quella del fixed delivery date, quindi dove abbiamo una data di consegna fissa. Ecco che qui già le cose iniziano a cambiare, perché di solito questi sono quegli item che hanno un cost of delay significativo, cioè se non sono consegnati entro una certa data potrebbero anche considerare il fatto che possono portarci delle mancate opportunità, no? Quindi in generale cosa accade? Che, ed è qui che dopo vediamo poi la lenta marcia della morte, che se il team è in ritardo sullo sviluppo, poi questi item qui, che item potrebbero essere in questo caso un intero progetto, quindi può avere diversi livelli di granularità la cosa, ecco, in questi casi questi item fixed date poi di solito vengono promossi al livello successivo, che dopo vediamo, qui proprio per accelerare il processo, no? Quindi di solito quali sono gli elementi di questo tipo? Ma ad esempio quelli che riguardano obblighi contrattuali, no? Scadenza inserita nel contratto su software sviluppato a commessa, oppure obblighi normativi, arriva la GDPR per quella data, devi, eccetera, eccetera. Oppure delle attività che sono anche su base stagionale, oppure un evento che c'è esattamente una certa data, quindi bisogna avviare una campagna che entro quella data abbia funzionato. O anche progetti che portano un vantaggio competitivo sul mercato se vengono lanciati prima rispetto alla concorrenza, no? Quindi qui la gestione in base alla puntualità, sicuramente. Quindi la metrica è proprio la consegna in tempo. O hai consegnato in tempo, o il cost of delay potrebbe essere tale che è total loss o opportunità mancata. Quindi è come il latte, entro quella data va bevuto, se no lo butti via. Stesso concetto, no? E non lo puoi riciclare. Quindi Expedit è la classe di servizio successiva, che è quella appunto, cioè un'accelerazione, tipicamente è un qualcosa di blocker, no? Un incidente in produzione, un'urgenza di qualche tipo. Quindi hanno un valore, un'importanza proprio immediata per l'azienda, tale da giustificare anche lo slittamento delle issue importanti, no? Quindi queste sono quelle che andrebbero messe davanti a tutto. Quindi diciamo che in base a questa classificazione qui è chiaro che ci sono poi anche degli impatti in termini di work in progress, per dire, no? E anche la gestione è diversa in base a proprio al tipo di classe di servizio. Quindi importante è saper classificare correttamente gli item che arrivano in base alla classe di servizio e impostarli correttamente. Ecco, se non è Expedit, in questo caso la gestione è a criticità, e la metrica è farlo il più presto possibile. Poi dopo qui ci possono essere anche degli SLA, tipo intervento entro X minuti, X ore, nei casi più particolari, risoluzione del problema entro tot ore, penso che sia possibile farlo. Quindi diciamo, Come possiamo vedere anche in base alla classe di servizio, sono modi differenti di classificare anche quello che può essere un dato di performance o una metrica, un SLA anche contrattuale. Quindi ognuno di questi ha un impatto diverso. Alcuni non ce l'hanno perché sono, che so, budget driven, altri fixed date, altri invece hanno un SLA vero e proprio. Quindi una cosa importante quindi che viene fuori però dai ragionamenti che ho fatto prima è che queste issue non rimangono per forza fisse nella stessa categoria, ma si muovono più o meno inesorabilmente in una sorta, diciamo, di curva che misura il cost of delay, perché poi anche quello che dicevo prima, c'è un po' di pattern tutto sommato condivisi, no? Quelli che possiamo considerare gli slow burn, no? Cioè quel piccolo fuoco di paglia che non ci diamo attenzione, no? Quindi quegli item intangible che all'inizio ignoriamo, man mano diventano sempre più urgenti, potenzialmente deadline driven, o addirittura possono diventare expected, no? Quindi questa è un po' una cosa che succede, oppure il fallimento nel consegnare entro una certa data o nel prendere in considerazione questi item può portare anche al cosiddetto world of pain, no? Quindi una cosa di nuovo che abbiamo accumulato tanti piccoli fuochi di paglia e diventano un incendio e tutto il palazzo in fiamme, ecco, dove che si generano spesso i problemi e che c'è un grosso declino, no? Quindi quali sono però delle conseguenze un po' di questo? Che, diciamo, c'è anche una questione di, come dicevo prima, di pianificarle le attività in base a questi cost of delay. Quindi dobbiamo fare in modo, diciamo, di completare almeno una quantità sufficiente di lavoro non urgente, in modo da evitare un accumulo, come dicevamo prima, di attività che poi diventano degli impedimenti o urgenze vere e proprie, no? Poi di consegnare in tempo il lavoro basato sulle scadenze e di gestire poi anche una certa quantità di lavoro expedited senza un impatto eccessivo sulle altre priorità. Poi dopo, su quest'ultimo punto, si devono prendere delle decisioni aziendali, cioè se abbiamo sempre urgenze, c'è qualche problema da risolvere alla radice, ok? Perché non possiamo lavorare sempre sulle urgenze, quindi questo è un importante segnale. Oppure se comunque ne abbiamo tante e siamo sempre un po' affaticati, dobbiamo capire quali altre classi di servizio possono risentirne. Anche qui, lato business, bisogna che abbiamo un buon rapporto, una buona comunicazione per capire, ok, abbiamo queste urgenze qui, possiamo ritardare quest'altra cosa qua? Quindi chiedersi qual è il cost of delay maggiore tra non fare, non sistemare un'urgenza o non consegnare una cosa entro una certa data. Quindi è un po' questo, una serie di ragionamenti che vengono fatti, ed è anche su questo spazio che poi spesso viene considerato molto del valore da parte di team di sviluppo cliente, no? Per dire, se volessimo fare anche un po' degli esempi di come potrebbe essere un po' distribuita anche la capacity in questi casi qui, no? Poi dipende sempre dalla situazione, dal team, dal prodotto, da cosa sta facendo, no? Però proprio puramente esemplificativo, possiamo dire che, ne so, in un team tech che si occupa di sviluppare prodotti e mantenerli, un 20% potrebbe essere dedicato a ciò che è progetti che hanno una data di scadenza. Un 50% sugli item, quelli standard, il 30% sugli intangible, più un 5% ad esempio che è aggiuntivo, va sopra 100 per gli expedit. Questo perché? Perché diciamo che si aggiunge al work in progress, cioè questo forza proprio a porsi la domanda qual è l'impatto per altre classi di servizio quando ci sono questi tipi di urgenze, perché di nuovo stiamo ragionando che sarà sempre urgente, no, c'è qualcosa che non va, no? Però diciamo che alla fine questa allocazione della capacity si basa molto sulla domanda del cliente, del mercato, degli utenti interni, e anche quando ci sono sui dati storici, no? Quindi, poi man mano che c'era sempre più lavoro emergeranno anche dei modelli, no? Di flow. Quindi ecco che poi lì man mano si va a ritardare come noi andiamo a priorizzare in base a queste classi di servizio. Quindi questo è un po' un modo sicuramente che va a risolvere tutti quei problemi che ho detto prima sul cost of delay, lavorando a classi di servizio, categorizzando correttamente e definendo quali sono le politiche quando una certa classe di servizio va oltre il proprio work in progress, ad esempio.
Certo, sicuramente è anche un modo per andare oltre un po' quella difficoltà di effettivamente calcolare il cost of delay per ogni per ogni feature, perché non è detto, diciamo, che tutte abbiano una controparte, chiamiamola, economica. E in secondo luogo, sicuramente categorizzandole in, per esempio, quattro classi di servizio, come ci hai spiegato, è sicuramente una cosa più semplice, diciamo, da fare, per avere appunto una mappatura dei vari problemi che insorgono. Io ho un'ultima domanda, essenzialmente è più una curiosità. Chi è che fa il triage di, appunto, di una issue e la tagga in una delle quattro classi di servizio?
Questa è una domanda importante. Difatti, quello che viene fatto è proprio un triage, e qui dipende anche dal contesto. Se siamo nell'ottica di realizzare un prodotto, quindi magari siamo all'interno di uno sprint, oppure se siamo nel contesto, ad esempio, di un service desk che riceve le ticket. Allora, sicuramente il product owner, nel primo caso, è la chiave della questione. È chiaro che il team tech deve aiutare il product owner a classificare meglio certe feature, soprattutto quando sono, ad esempio, debito tecnico. Magari il product owner non è detto che lo comprenda appieno sempre come concetto, no, per tutte le implicazioni che ha. Quindi il team tech deve essere bravo a far capire quali sono le conseguenze nel tempo di non gestire una certa parte di debito tecnico che potrebbe trasformarsi da intangible a expedite. Ecco, su questo di nuovo serve una comunicazione, però alla fine dovrebbe essere il product owner che la prende questa decisione qui. Okay? Quindi può essere anche basato un po' su quel concetto che dicevo prima, di definire anche qual è poi la percentuale di tempo che noi allochiamo alle diverse classi di servizio, se diventa evidente quali sono le varie categorie, però sicuramente se ci deve essere un triage lo fate all'interno di product owner, a primo livello, con il supporto del team tech, se si tratta di capire se, ad esempio, se la cosa è un bug, se la cosa ha un certo tipo di conseguenza, così via. Quindi direi sicuramente in quel caso quella persona. Nel caso dei servizi da gestire, quindi delle operations, la questione può diventare più complessa ed è lì dove spesso poi si creano anche gli equivoci più grandi, soprattutto poi quando magari si tratta di un servizio gestito ad esempio in outsourcing, che è anche un po' più scollegato rispetto al business. Infatti non si contano i casi in cui, o anche come dicevo prima, addirittura certe volte i ticket vengono gestiti FIFO, perché la parte tech non si può rendere conto di quanto effettivamente la tal richiesta sia importante, barra urgente, per il cliente esterno e in certi casi anche per il cliente interno. Quindi a seconda del tipo di servizio, di componente, ci potrebbe essere una persona che sicuramente fa, ad esempio, da service manager, che conosce l'architettura dei sistemi del cliente, delle dipendenze applicative, che eventualmente poi può anche fare escalation anche verso altri team, che però deve avere anche conoscenza di quello che è un po' il valore della cosa per il cliente. Però qui di nuovo è anche il cliente che deve far capire bene quant'è il valore della richiesta. Semplicemente, se noi abbiamo un service desk, non stiamo ragionando di un tipicamente, poi ci sono anche casi in cui non è così, non stiamo ragionando di un contesto, c'è un product owner a monte del processo, ma sono degli utenti che mandano direttamente le richieste. Ecco, qui molto conta la bravura poi anche del team, delle persone che sono dentro. In alcuni casi, infatti, si consiglia di definire un focal point dalla parte del cliente. Ecco, questo qui potrebbe essere una sorta di equivalente di product owner, ma non inteso quindi in termini di gestione di un backlog di prodotto, ma di gestione di un flusso di richieste che possono essere incidenti, servizi di request e così via. Quindi in quel caso il focal point fa sì che il service desk, ad esempio, lato team, sia non oltre secondo livello, quindi non è di primo livello, perché il focal point fa il primo livello, quindi fa lui il triage, e dà le priorità a questo punto al service desk. Se il service desk non ha delle priorità predefinite, semplicemente vede in base al tipo di richiesta e lo classifica in base a un po' quello che dicevo prima, magari considerando gli SLA e le metriche che faccio presente. Ma se c'è il focal point, meglio ancora. Quindi potrebbe essere questa una configurazione che in diversi casi ho consigliato e ho visto funzionare. Dopo, il focal point all'interno dell'organizzazione del cliente può essere di diversi tipi, può avere vari ruoli, però tendenzialmente è uno che ha la visione complessiva e ha il contatto con le funzioni business.
Alex, volevo farti la domanda sul debito tecnico, ma mi hai già risposto, quindi... Diciamo, dal taschino ne tiro fuori un'altra.
Volentieri.
No, volevo chiederti, secondo te, quanto l'impostazione di WIP limit, no, all'interno dei nostri processi, insomma, del nostro flusso di lavoro, può aiutarci a mitigare quel problema che dicevi te, no, anche dell'expedite troppo grande, che impatto ha sulle altre classi di servizio, eccetera, eccetera.
Sì, allora la parte relativa al WIP è fondamentale, perché poi si collega a sua volta comunque alla capacity, all'effort che vogliamo dedicare alla cosa e all'attenzione che vogliamo fornire alle singole classi di servizio. Infatti, ad esempio, se avessimo una Kanban che evidenzia diverse classi di servizio, noi dovremmo isolare il WIP per ciascuna di queste, ognuno con la propria granularità. E come dicevo prima, per assurdo, una richiesta potrebbe essere un intero progetto, e un altro potrebbe essere una piccola segnalazione, quindi poi dopo la cosa va scomposta. Quindi dobbiamo capire se stiamo parlando di portfolio di progetti, di item all'interno di un prodotto, così via. Il WIP sicuramente è importante anche da quel punto di vista, perché noi potremmo dire che, ad esempio, buona parte di bug fix, tutto sommato, sono, ad esempio, degli intangible, a parte le cose urgenti che portano un incidente in produzione. Possiamo dire che qui il WIP è uno, ad esempio, oppure due, e questa è una politica di gestione del team che aiuta sicuramente a definire come poi far sì che questo cost of delay venga poi effettivamente scaricato bene nell'operatività. Quindi sicuramente il WIP rappresenta una parte fondamentale di questo tipo di decisioni.
Grazie mille, Alex. Io Dante, ti ringrazio tantissimo per questa botta di cultura che ci hai dato in questa mezz'oretta. E prima di salutarti, però, volevo chiederti se ci davi qualche link eventualmente per i nostri ascoltatori per partecipare un po' alla community di CTO Mastermind, così magari, insomma, la community cresce ancora di più.
Molto volentieri, innanzitutto la community si unisce su Slack, ma poi sono anche degli eventi fisici. Per entrare nella community, che è assolutamente gratuito, il sito è www.cto.mastermind.it, e da lì c'è il form d'ingresso, un piccolo questionario per verificare che la persona sia effettivamente un CTO o voglia diventare un CTO. Poi c'è anche il sito podcast, www.ctopodcast.it, lo trovate su Apple Podcast, Spotify, tutte le principali piattaforme. E poi c'è anche una serie di eventi che facciamo anche su Telegram, eccetera, ma trovate tutto sul sito di CTO Mastermind.
Ok, grazie mille.
Grazie a voi.
Oh, benissimo, veramente, cioè, ti ringraziamo proprio perché secondo noi chiaramente abbiamo davvero messo un po' la ciliegina sulla torta anche sulla serie di puntate su cui appunto ci eravamo committati, su cui volevamo pure accendere la luce, no? Appunto, quindi abbiamo dedicato buona parte delle nostre puntate proprio ai metodi di priorizzazione. Secondo me, cioè, l'abbiamo conclusa in bellezza proprio appunto con le tue testimonianze dal campo, ma non solo, un po' come diceva Matteo, insomma, grazie ancora perché ci hai veramente tirato addosso un'enciclopedia, una volta di cultura, quindi grazie ancora per il tuo tempo e, cioè, in bocca al lupo chiaramente per tutte le tue attività e a risentirci a presto, chiaramente.
Grazie a voi, è stato un piacere e a prestissimo.
Mi raccomando, prioritizzate il backlog da domani. Tutti quelli che ci stanno ascoltando,
assolutamente. A me non mi resta chiaramente che salutare tutti gli ascoltatori. Per trovare qualsiasi cosa inerente a Officina Agile, come dicevo all'inizio puntata, www.officinagile.it, ma comunque ci trovate anche, diciamo, su qualsiasi tipo di social, ma accedendo al sito sicuramente trovate tutti i punti di ingresso per entrare in contatto con noi. Quindi noi vi ringraziamo ancora e appunto grazie ancora ad Alex, alla prossima puntata, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao ciao.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.